ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti alla nuova puntata di Fuori dalla Scatola. Come al solito siamo qui con il nostro caro ospite, il giurista Michele.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ciao Enrico.
E siamo qua anche con me medesimo, il musicista Enrico. Allora, oggi vorremmo iniziare la puntata in maniera diversa da tutte
le
altre
puntate. Carico Enrico.
Io oggi sono carichissimo, anche perché ho mangiato da poco, quindi sono energetico.
La glicemia è altissima.
E allora, vi avevamo chiesto nelle precedenti puntate, insomma, di mandarci dei feedback. Ne è arrivato uno che ci preme, insomma, a leggere e poi proviamo anche a rispondere. Patrizia, allora, poi ovviamente dopo che abbiamo risposto introduciamo il tema di questa giornata, che sarà anche oggi sarà bello caldo.
Lo penso anch'io, Enrico.
Lo so che lo pensi. E allora, leggiamo il messaggio di Patrizia molto velocemente, così diamo anche la possibilità agli ascoltatori di sentire la nostra risposta. E Patrizia ci dice, in riferimento alla puntata 5, ricordiamolo, chiamata Attualitaci, la puntata sulla scuola e sulla mafia. Prova a pensare a due casi scolastici come se fossero accaduti nello stesso istituto. Ne viene fuori un quadro dove ciascuno è un pianeta a sé stante che, a prescindere dalle sue posizioni nell'universo, vive in piena solitudine. La scuola, come la società, si è abituata all'individualismo esasperato e alla competizione, e volendo strafare anche la mafia in fondo si nutre delle stesse dinamiche. Isola gli individui in modo da esasperare le fragilità, divide e timpera. E comunque, riferimento alla prima puntata sull'uso appropriato delle parole, mi ha acceso una riflessione. Non è che la parola mafia abbia bisogno di un'evoluzione? Sono Patrizia, un grande stimatrice di Michele ed ora anche di Enrico. Grazie Patrizia. Proviamo a rispondere e provo a dire la parola che non riuscivo a dire: individualismo. Adesso sono contento.
Individualismo, sì, beh, è una parola abbastanza attuale e forse, ecco, alcuni anche tra i giuristi parlano oggi di atomizzazione della società, cioè tutti gli individui che vivano come fossero appunto atomi disgiunti, non collegati l'uno dall'altro. Questo perché si è probabilmente anche interpretato molto male il concetto di diritti individuali. Per diritto individuale non si intende una società in cui ognuno di noi vive nella sua bolla di libertà e non è collegato agli altri, ma diritti individuali si associano al fatto di essere parte di una comunità, e quindi ci sono dei meccanismi di relazione che, come abbiamo detto sin dalla prima puntata, ci riportano a quel legame di solidarietà, un legame di solidarietà che sembra venire sempre meno, e il venir meno di quel legame di solidarietà poi crea questo tipo di fenomeni. Ora, ovviamente il tipo, l'associazione rispetto agli eventi scolastici con diciamo l'organizzazione mafiosa è un'associazione forte che stride, no? Messa sul piatto così. Dall'altro lato però c'è un elemento effettivamente di comunanza, cioè l'idea che l'individuo sia lasciato solo, senza legami, e quindi senza legami non c'è coraggio. Non c'è coraggio di affrontare tanti fenomeni, non c'è coraggio di affrontare la marginalizzazione scolastica, non c'è il coraggio di affrontare ad esempio dei meccanismi di transizione, come nel caso di Chloe Blanco, e non c'è il coraggio di denunciare di fronte a fenomeni come la criminalità organizzata. Cioè, questo è il problema dell'atomizzazione o dell'iperindividualismo, cioè che non ci si sente parte di una comunità che non solo è una comunità alla quale fare riferimento per trovare aiuto, ma è una comunità che dà aiuto e che quindi, essendo presente, ti dà coraggio. Ecco, forse su questo la riflessione è una riflessione corretta. Quanto alla definizione della parola mafia, ecco, su questo devo dire ci ho riflettuto parecchio anch'io, non ho una risposta ad oggi, nel senso che io penso che la risposta migliore la potrebbero dare giudici come Gratteri, che il fenomeno lo conoscono molto bene. Mi viene solo da dire che forse dobbiamo smettere di pensare alla mafia come quel comportamento criminale solamente aggressivo e stragista, ma forse mafia oggi, la mafia del 2023, è diciamo qualcosa più legato alla finanza, che non si vede, che di fatto non è percepito nei luoghi della vita comune, ma che in realtà fa circolare molto denaro.
E comunque anche semanticamente, se non ricordiamo, che ha più significato.
Esattamente. Certo è che sicuramente questo è uno dei problemi. Ecco, su questo mi preme sottolineare un punto. nell'Unione Europea si è discusso parecchio sull'adottare degli approcci comuni anche di politica criminale e si è spesso contestato il modello italiano di contrasto alle mafie, perché è ritenuto fortemente punitivo. In realtà quello che non si è capito, e non l'hanno capito ad esempio in altri paesi dell'Unione dove questo fenomeno non è così diciamo diffuso e dove la lotta alla mafia non è stata combattuta per così tanti anni, è che il fenomeno mafioso è davvero molto complesso e richiede davvero norme molto dure, e norme che richiedono ad esempio molto banalmente: noi in Italia quando ci rechiamo in un albergo dobbiamo registrarci, se si prende un affitto temporaneo chi ci affitta la stanza ci deve comunicare all'autorità che noi siamo presenti. In altri paesi non è così. Ma perché è così in Italia? Proprio perché esistono delle organizzazioni criminali molto ben organizzate che possono delinquere a più livelli e in più aree del paese. Ora, questo viene percepito fuori dal nostro contesto come qualcosa di anomalo, di strano. Non mi meraviglia però che ci sono paesi come la Germania dove queste norme non esistono e dove l'andrangheta, ad esempio, fa affari d'oro. Perché non c'è il limite al contante, perché non ci sono appunto questi meccanismi di controllo rispetto alle attività criminali, e lì quelle attività criminali possono essere svolte molto più agevolmente nel nostro paese. E
visto che abbiamo parlato di Europa in una puntata vecchia, insomma, purtroppo l'Europa... se la vogliamo unita ci sono anche questi problemi
questi problemi che dipendono anche dalle storie diverse di ogni paese.
Esatto. Grazie Michele, insomma, e grazie Patrizia, per questo feedback. Ricordo anche che ci sono anche arrivati feedback di persona, cioè della gente che probabilmente non ha ancora il coraggio di scriverci direttamente,
conosce te
e inizia a conoscere anche Michele, non so se per picchiarlo o per pagargli da bere. Lo scopriremo. E un'altra cosa che mi faceva piacere, insomma, condividere con il nostro pubblico, anche quando abbiamo parlato dell'insegnante a cui hanno sparato,
sì.
Delle persone mi hanno detto: ma insomma, avete difeso i ragazzi, però anche i ragazzi hanno le loro colpe, a quell'età lì, insomma, un po' di maturità dovrebbe esserci. E altre persone mi hanno detto: ma avete accusato i ragazzi di una cosa, insomma, che magari non è...
Beh, è strano, non è strano, due visioni come dovete
quindi
dire.
Insomma, capite che anche noi vogliamo aprire proprio questi dibattiti, e la percezione di quello che diciamo può essere variegata e totalmente agli antipodi, e questo vuol dire che, insomma, stiamo facendo il nostro dovere,
stiamo stimolando in questo
stiamo
modo
stimolando dibattito. Continuate a scriverci, continuate a darci questi feedback,
a fermare Enrico per strada,
esatto, perché ci servono anche a, insomma, a creare questo programma. E allora,
dico soltanto una cosa, sì. Enrico, sul punto, visto che siamo stati, insomma, stimolati su questo, io voglio essere molto chiaro. Io sono assolutamente in disaccordo con chi ha una visione, diciamo, in qualche modo colpevolizzante dei minori in questione, perché io non penso affatto che non siano in grado di capire che cosa stavano facendo. Non è questo, non è di questo che si tratta. A 14, a 15 anni sappiamo che cosa stiamo facendo anche a quell'età. Il punto non è questo, il punto è: siamo in grado a 14, 15 anni non già di capire cosa stiamo facendo, ma di quelle che potranno essere le conseguenze di medio o lungo periodo? Io dubito che questo sia così, e se così fosse non avremmo anche un sistema penale strutturato come strutturato, cioè oggi come oggi, se un minore commette un reato non è certo trattato come un adulto, perché si parte dal presupposto, ed è un presupposto logico, che il minore non ha le stesse capacità di un adulto. Quindi, di fronte a un evento di questo tipo, la mia posizione è stata molto chiara e la ribadisco: io me la sento di colpevolizzare poco il minore, a cui va spiegato certamente che il gesto è sbagliato e va, diciamo, aiutato a comprendere perché il gesto era sbagliato, ma mi sento di responsabilizzare gli adulti, che avrebbero dovuto, potuto, possono e dovranno spiegare a questi ragazzi che quel gesto era sbagliato per alcune ragioni, e starà poi agli adulti spiegare quali ragioni. Però francamente, se devo cercare una responsabilità, io la cerco sempre negli adulti, nei minori faccio molta fatica a trovarla.
Assolutamente, ecco. Sono d'accordo con te, grazie Michele per la precisazione. Vi ricordo che stiamo parlando di argomenti della puntata 5, quindi andatevela a sentire se non l'avete sentita. Adesso, insomma, i primi 10 minuti sono passati, ma ci premeva, insomma, rispondere a questi feedback. Allora, prima di lanciare la canzone, che poi presenterà anche il tema di questa portante di questa puntata, diamo anche il titolo di questa. Allora, noi abbiamo voluto chiamare questo episodio di Fuori dalla Scatola "Vola vola l'ape maio". Perché Michele? Vabbè, no, dopo ci arriviamo.
Ce lo spiegherai tu.
Allora, lancio la canzone e dopo la canzone entriamo proprio nel vivo di questa puntata. La canzone è La coerenza e già potete capire anche già potete capire a cosa ci riferiamo con il titolo, ed è una canzone dei Nomadi. Quindi a voi la canzone.
Ho giocato la mia vita con i dadi all'osteria. Ho pensato tante volte di barare o andare via. Ho provato a dare un senso al crocifisso con il santo. Ho rubato e bestemmiato qualche volta oppure pianto. E già ho dormito per la strada e ho conosciuto il fondo, ho capito molte lingue perché ho girato il mondo. Ho preferito star da solo o dalla parte dei perdenti e accettare a tutti i costi di seguire le correnti. E già ho deciso di cambiare e ho provato l'emozione di restare ad aspettare qualche nuova soluzione. Ho tenuto in braccio un bimbo camminando sotto il sole, ho cercato nei suoi occhi e ho imparato le parole. Ho pensato a mio padre che andava a lavorare, mia madre che sorrideva nel vederlo ritornare. Ho annaffiato i fiori rossi che tenevo al davanzale, ho giocato nel cortile poi di corsa sulle scale. E già, ed ho creduto di star bene mentre invece stavo male. Ho capito molto presto tutto quello che non vale. Ho comprato la pazienza assieme a strani talismani. Ho rivisto i suoi occhi, il viso e i calli sulle mani. E già, e ho visto gridare nelle piazze chi aveva fame e sete, per risposta li hanno presi come pesci nella rete. Ho cercato un po' d'amore, ma ho chiesto troppo forte, e tutti dietro le finestre chiudevano le porte. L'ho cercata, l'ho pagata, se la chiamano coerenza, questa cosa ha un prezzo fisso, non potevo farne senza.
E preferisco essere vinto contro il muro a torso nudo e cantare la vittoria ben protetto da uno scudo. E già, preferisco essere vinto contro il muro a torso nudo che cantare la vittoria ben protetto da uno scudo. E già,
e questa era La coerenza dei Nomadi, e che ci introduce insomma al tema della giornata, che la volatilità politica, l'abbiamo chiamata.
La volatilità politica.
E non per niente, insomma, abbiamo fatto un gioco di parole con Vola Vola la Pemaio.
Beh, quello è un esempio,
con un'assonanza di un famoso politico di cui non facciamo il nome, ma no, lasciamo a voi.
Ma no, anche perché non si capisce.
Non si capisce.
Allora, sicuramente ecco un fenomeno che sorprende molto, ci sorprende almeno negli ultimi, insomma, 20 anni, è proprio quello della altissima volatilità rispetto alle preferenze di voto degli elettori.
Poi, Michele, ti interrompo. Prego. Questa idea c'era venuta anche leggendo un articolo e leggendo una dichiarazione che era molto...
Quale dichiarazione?
Simpatica, insomma.
No, in realtà sì, era tutto partito da una dichiarazione di Casaleggio che di fatto contestava l'attuale capo politico, Dio, è una parola che non sopporto, ma comunque così è, capo politico del Movimento 5 Stelle, di aver denaturato quel movimento delle sue idee. Ora, senza entrare nel merito di quelle che possono essere le lotte interne di intestine di un partito politico, ma quello che stupisce, ecco, sostanzialmente è questo.
Che non nominiamo qua.
Ma il punto è, quello che ci stupisce molto è, o meglio, che stupisce oggi di più gli analisti rispetto a quello che accadeva soltanto 30-40 anni fa, insomma, quando i nostri genitori andavano a votare, è che non esistono più delle famiglie politiche d'appartenenza per le quali, diciamo, è abbastanza chiaro o comunque abbastanza facile individuare quello che sarà poi il risultato elettorale alla tornata successiva, o quantomeno i numeri delle diverse formazioni politiche tendevano, almeno in passato, ad essere più o meno confermati, con ovviamente delle variazioni percentuali. Oggi non è più così. Oggi noi vediamo, ad esempio, che siamo passati negli ultimi 7 anni da un partito come il Movimento 5 Stelle, che aveva percentuali altissime a due cifre, successivamente a una Lega con percentuali altissime a due cifre, e poi ancora a Fratelli d'Italia, l'attuale, diciamo, partito politico di maggioranza relativa. E che cosa ci mostra questo quadro? Ci mostra un cittadino molto meno legato a una idea politica e molto invece più influenzabile da questo o quell'altro leader carismatico.
Possiamo banalizzare dicendo che gli ideali sono un po'...
Allora, direi che sì,
sono un po' andati.
Diciamo, no? Diciamo che l'ideologia politica tende a essere relegata a quello che è il passato. Il punto però qual è? Che è stata sostituita appunto da questi leader carismatici. Ora, nel titolo della nostra puntata ce n'è uno di leader carismatico, certamente, ma che cosa stupisce di questi leader? Perché poi hanno tutti un filo, diciamo, comune conduttore. Sono tutti leader che amano, mettiamola così, cambiare idea alla velocità della luce. Cioè dicono sempre tutto ed il contrario di tutto. In altre parole, sostengono A oggi e B domani. Questa cosa però non tende a essere un elemento di disvalore, cioè non tende ad essere in qualche modo poi un prezzo da pagare a livello elettorale. Semplicemente l'elettorato non se ne accorge e segue più la voce, segue più il discorso demagogico, ma non fa nessun rapporto tra ciò che viene detto e ciò che poi in realtà viene fatto, o ciò che è stato detto il giorno prima e ciò che viene detto il giorno dopo. Faccio un esempio molto banale. Noi siamo passati da un leader, appunto, e ex ministro degli esteri come Di Maio, che ad inizio legislatura diceva che Mattarella doveva essere messo in stato d'accusa per alto tradimento, anzi no, scusa, per attentato alla Costituzione, perché all'epoca, insomma, si rifiutò di nominare tra la lista dei ministri il ministro Savona. Ha lo stesso personaggio politico che ha poi sostenuto che Mattarella era l'unica scelta possibile nel Mattarella bis, perché Mattarella era un altissimo profilo. Ora, passare da attentato alla Costituzione ad altissimo profilo mi sembra un salto veramente iperbolico.
Partendo dal presupposto poi che le persone intelligenti possono anche cambiare idea, ma qua io non ci vedo intelligenza, ma ci vedo...
No, guarda, io ti dico, non voglio entrare su questo perché appunto potremmo discutere per ore e lì poi potremmo essere tacciati di
opportunismo.
Esatto, certo, però sai, dirlo vuol dire in qualche modo prendere una posizione, quindi poi si scende su quella che è la faziosità politica. Io mi limito a valutare i fatti, ma faccio un altro esempio per usare un altro personaggio che non sia Luigi Di Maio, il quale, oltre ad aver cambiato idea molto spesso, ha anche cambiato partito, ne ha fatto uno suo, insomma, ne ha fatte un po' di tutti i colori e ha tradito quasi tutti i principi che erano dentro quello che era lo statuto del Movimento 5 Stelle, tra cui appunto il divieto del secondo mandato. Lui era prontissimo a fare il terzo, il quarto e il quinto, è che non è andata bene, ma io penso anche all'attuale Presidente del Consiglio. La nostra Presidente del Consiglio è una Presidente del Consiglio che fino al giorno prima di essere eletta diceva che ci voleva il blocco navale, cioè un'azione realmente di guerra nei confronti di un altro paese. Quel blocco navale a me non pare sia mai stato, diciamo, poi effettivamente messo in pratica, così come da quello che sembra, fortunatamente c'è da dire, ma anche la politica economica e tutte le altre scelte di livello politico anche vis-à-vis l'Unione Europea non mi sembrano affatto in discontinuità rispetto a quanto abbiamo lasciato con il governo Draghi. Quindi, di nuovo, si è detto tantissimo e si sta facendo esattamente il contrario. Ma non mi dimentico neanche del nostro Matteo Salvini, il quale ne ha dette di... Ma io ricordo durante la pandemia, aprite Milano, aprite tutto subito, chiudete tutto subito, poi aprite tutto subito. Cioè, è un modo di fare quasi schizofrenico. Il punto però qual è? E questo sì mi stupisce, è che l'elettorato sembra non prendere in considerazione questa, appunto, costante variabilità del pensiero politico dei diversi leader. E questo
tra l'altro,
perché...
tra l'altro, Michele, a parte, a proposito dell'elettorato, sento molte persone che giudicano e criticano i politici proprio perché fanno promesse da campagna elettorale.
Ma poi, non li sanzionano, poi li esatto, poi non li sanzionano, quindi di fatto legittimano quel tipo di atteggiamento.
Non so se c'è anche la campagna del voto il meno peggio, perché non so più cosa fare, però insomma io penso, qua lo dico e qua rimango anche sulla mia posizione, che un po' di colpa, di connivenza di questa situazione dell'elettorato.
Ma cioè... certo, sicuramente. Allora, nessuno ha un governo che non si merita o un Parlamento che non si merita.
Anche perché i politici si adeguano all'elettorato più che il contrario.
Assolutamente sì. E poi, soprattutto, non è innegabile che in una democrazia come la nostra, una democrazia parlamentare, noi abbiamo il Parlamento che ci meritiamo, cioè quello che ci siamo votati. Quindi su questo, insomma, non c'è molto da dire. È chiaro che c'è una responsabilità. Ed è chiaro anche che nel momento in cui alcune formazioni politiche in particolare, ma penso anche a tutto il periodo del, diciamo, periodo di Berlusconi, ecco, quelle erano reali maggioranze nel paese, e questo vuol dire che in qualche modo anche l'elettorato ha determinate idee che poi vuole vedere rappresentate in aula. Quindi anche su questo dobbiamo, insomma, in qualche modo farci i conti. Il problema però qual è? Quello che probabilmente si riesce a spiegare meno è come si è passati dall'attaccamento a una ideologia a invece l'attaccamento a questi leader carismatici. Ora, uno sicuramente dei fenomeni che ha contato di più è stata la delegittimazione della politica a seguito di quei fenomeni come Tangentopoli, insomma tutti quei fenomeni di accumulo di scandali nei confronti dei rappresentanti, per cui della classe politica. E a questo si è risposto in due modi sostanzialmente, o forse tre. Il primo modo è stato creare nuove formazioni politiche e non chiamarli partiti. E questo è l'esempio tipico del Movimento 5 Stelle. Altri sono stati quelli di creare dei movimenti antisistema, addirittura secessionisti, penso alla Lega degli anni 90. Altri ancora sono stati quelli di proporre dei metodi alternativi per la decisione politica, come l'utilizzo della democrazia diretta. Un altro ancora, e forse quello più evidente, è l'astensionismo, cioè il semplice disinteresse, non mi informo, non voto più, quindi non determino più attraverso la mia allocazione di preferenze il futuro del paese. Ora, tra tutte queste, diciamo, strategie negative, quelle che diciamo, hanno sicuramente prevalso, almeno nell'ultimo periodo, sono quelle che vedono nel riconoscimento del leader carismatico da parte di alcune minoranze elettorali l'elemento vincente. E dico minoranze perché oggi a votare ci vanno sempre meno persone, quindi il Parlamento è formato da soggetti che vengono votati da esigue minoranze. Se io penso che oggi, per esempio, il gruppo di maggioranza relativa a Fratelli d'Italia ha preso più del 20% di un 60 e qualcosa per cento che ha votato, vuol dire che è un 10%, un 15-17% sul totale, che però è il partito di maggioranza e che ha di fatto la leadership di governo. Quindi su questo purtroppo dovremo ragionare, dovremo cercare anche di capire che cosa si può fare per riportare il cittadino al voto, a un voto più consapevole.
E appunto su questi temi ci ragioniamo, proviamo a ragionarci, a iniziare il ragionamento, certo, almeno nel blocco successivo dopo la canzone, perché
E magari cerchiamo parleremo... di parlare anche di democrazia diretta, proprio esatto, perché è uno degli strumenti proprio di usati.
Di democrazia diretta e qual è la sua valenza, insomma, nell'anno 2023.
Sì, come ci è stata proposta, soprattutto.
E come ci è stata proposta. A tal proposito, vi lancio un'altra canzone che parla proprio di democrazia diretta, perché è una canzone di un... famosissimo cantante country americano. Ricordiamo che il sistema americano di voto e di parlamento, insomma, parlamentare,
votano pochissimo anche lì,
sì, esatto, è completamente diverso dal nostro, quindi insomma, però si può fare un paragone. La canzone è, il cantante è Willie Nelson, la canzone è Vote Them Out, che vuol dire, in soldoni, se qualcuno che è al potere non ti piace, vai a votare, cioè non stare a casa, vai a votare e vota qualcun altro. Magari non ti piacerà neanche quell'altro, continua a votare, perché questo è lo strumento che abbiamo,
l'unico strumento
che abbiamo. Quindi vi mando la canzone, Willie Nelson, Vote Them Out.
Don't like who's in there, vote them out. That's what election day is all about. The biggest gun we've got is called the ballot box. So if you don't like who's in there, vote them out. Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
Vote them out. Vote them out.
And when they're gone, we'll sing and dance and shout. Bring some new ones in, and we'll start that show again. And if you don't like who's in there, vote them out. A bunch of clowns you voted in. Election day is coming round again. If you don't like it now, if it's more than you'll allow, if you don't like who's in there, vote them out. Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
And when they're gone, we'll sing and dance and shout. Bring some new ones in, and we'll start the show again. And if you don't like who's in there, vote them out. Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
Vote them out.
That's what election day is all about. The biggest gun we've got is called the ballot box. So if you don't like who's in there, vote them out. Don't like who's in there, we'll vote them out.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E ben ritrovati, questo era Willie Nelson con Vote Them Out.
Ottima, allora, scelta.
Grazie. Allora, caro giurista, stavamo parlando di democrazia diretta. L'unico...
Democrazia diretta, che
sì, l'unico metodo che abbiamo per decidere qualcosa, insomma...
Allora, io su questo ho dei seri dubbi, o meglio...
Appunto, infatti
è stata
ti vedevo un po' muoverti...
È stata proposta come, diciamo, la panacea, anzi ho sentito dire anche sempre ad esponenti del Movimento 5 Stelle che addirittura del Parlamento potremmo fare a meno... Anzi, questo è auspicabile per il prossimo futuro, dovremmo avere dei soggetti estratti a sorte, insomma, invenzioni di tanti tipi. Ora, in una democrazia parlamentare che viene, diciamo che nasce dalle ceneri, diciamo, di un'Italia della Seconda Guerra Mondiale, dopo 20 anni di fascismo e dopo 20 anni in cui, diciamo, in aula si obbediva agli ordini, non si votava, dire che il Parlamento non è più attuale o non è una cosa utile, francamente lascia un po' perplessi, ma lasciamola pure da parte questa polemica e parliamo di democrazia diretta. Allora, parliamone però con cognizione di causa. Cosa vuol dire democrazia diretta? Vuol dire poter incidere direttamente sull'ordinamento giuridico da parte dei cittadini. Ma qual è il problema della democrazia diretta? Il problema della democrazia diretta è che quando ti viene posto un quesito lo devi capire. Ora, per capirlo, c'è bisogno di molto tempo. Molto spesso i quesiti sono complessi e richiedono da parte di chi è chiamato, insomma, a votare una riflessione anche profonda. Quindi che cosa accade spesso? E questo è un fenomeno, diciamo, che dovrebbe farci riflettere. Se il cittadino non ha tempo di riflettere sul quesito o non ne ha le competenze perché il quesito è troppo complicato, che cosa farà? Naturalmente ascolterà il politico di turno e voterà secondo quella che è l'opinione del politico di turno, che però è già magari il suo rappresentante parlamentare. E allora, se abbiamo già dei rappresentanti parlamentari ai quali noi affidiamo anche la locazione della preferenza quando votiamo per un referendum, tanto vale che lo facciano direttamente i parlamentari. Cioè non serve a quel punto passare attraverso questo strumento. Dirò anche di più, la democrazia diretta è stata, almeno dai nostri costituenti, in qualche modo vista con un certo sospetto, tant'è vero che il referendum che noi abbiamo diciamo a disposizione, costituzionalmente previsto, è soltanto quello abrogativo. Cioè, possiamo incidere direttamente sull'ordinamento soltanto togliendo qualche cosa che invece il legislatore, cioè il parlamentare, ha inserito. E per arrivare a far perdere di efficacia una norma abrogandola, il percorso è molto tortuoso. Si devono raccogliere tantissime firme o devono votare almeno 5 consigli regionali. C'è un tempo nel quale si devono raccogliere queste firme e poi al voto deve partecipare almeno il 50% più uno degli aventi diritto. C'è un numero enorme affinché quel voto sia valido. Questo perché? Perché anche, diciamo, in Assemblea Costituente, quando si è guardato agli strumenti di democrazia diretta, non si è dimenticato la lezione che ci avevano dato i totalitarismi del Novecento. Cioè, i totalitarismi del Novecento ci avevano insegnato che il problema, e a questo servono le Costituzioni, cioè a difendere queste minoranze, il problema era proprio la dittatura della maggioranza nei confronti della minoranza. Quando tu usi degli strumenti di democrazia diretta, vince la maggioranza. La maggioranza che, se ha i numeri, ovviamente si impone su una minoranza. Ora, nel nostro sistema, fortunatamente, la Costituzione appunto prevede questo meccanismo che è solo il referendum abrogativo, quindi non si può introdurre qualcosa se non manipolando le disposizioni, abrogando parti di esse, ma soprattutto ci sono delle materie, ad esempio, che sono escluse al referendum abrogativo, quindi i cittadini non possono votare direttamente su tutto. Ci sono ordinamenti, qua ti faccio un esempio, io ho fatto uno studio qualche anno fa su alcuni ordinamenti in cui erano stati proposti dei referendum per abrogare quelle norme che attribuivano diritti alla comunità LGBT. Ovviamente la comunità LGBT è una minoranza esigua della popolazione, quindi di fronte a uno strumento di democrazia diretta dove un'altra minoranza, ma più grande, che ne so, quella cristiana ortodossa, propone un referendum per abrogare i diritti di una minoranza che è più piccola, è ovvio che quel referendum riesce a passare, in particolare in quei sistemi dove non è previsto il quorum, dove non è previsto che ci sia un quantitativo minimo di firme. In altre parole, la democrazia diretta può essere usata come una clava da parte di minoranze magari abbastanza numerose contro minoranze più piccole.
Possiamo dire che non che può essere usata, ma che è stata usata.
Ora, il punto qual è? C'è una possibilità di bilanciamento, ma io su questo sono molto perplesso, nel senso che io ritengo che le democrazie costituzionali, le democrazie parlamentari hanno un luogo della decisione politica, che è l'aula. È già possibile per i cittadini intervenire direttamente attraverso delle proposte, anche la nostra Costituzione lo prevede, i cittadini possono raccogliere 50.000 firme su un disegno di legge redatto in articoli e presentarlo alle Camere. Se le Camere vorranno, lo discuteranno. Cioè la possibilità di incidere direttamente, cioè sia proponendo un disegno di legge da parte dei cittadini, sia attraverso il voto. Quello è il modo con cui i cittadini esprimono la loro sovranità.
Come dicevamo prima.
Esattamente. La democrazia diretta invece risponde a meccanismi diversi, risponde a un meccanismo che è innanzitutto passionale, perché si vota di petto, se il tema poi è particolarmente divisivo, altro che pensiamoci tanto, si va a votare e si va ad allocare la preferenza secondo quello che dice più la pancia che non il cervello, e non dà la possibilità di poter approfondire.
Esattamente, stavo per dirlo, insomma, semplifica così tanto, diventa una manicheismo bianco-nero.
Assolutamente, a me basta pensare.
Il mondo è complesso, non è sempre bianco e nero, ci sono anche le tonalità di grigio.
Assolutamente, e ti dico, guarda, io ricordo con particolare chiarezza, non eravamo di fronte a un referendum abrogativo in questo caso, ma eravamo di fronte al referendum confermativo, quello che prevede la nostra Costituzione quando si approva una revisione costituzionale e non si raggiungono i due terzi in aula, è possibile chiedere il referendum confermativo. Nella riforma costituzionale nota con il nome Boschi-Renzi, in quella riforma costituzionale si stava modificando un numero enorme di articoli della Costituzione, e devo dire che ho insomma dei ricordi anche molto belli di quel periodo, perché io venivo anche spesso qui a Rovigo a fare delle serate di approfondimento per il no a quella riforma. Ma il punto è, quando ci spiegavano la riforma in televisione, io ricordo perfettamente gli esponenti del Partito Democratico dire ai cittadini che era una riforma per abolire il CNEL. Il CNEL, che è il Consiglio Nazionale per l'Economia del Lavoro, lo vorremmo abolire tutti, perché è un organismo che non ha mai funzionato. Ma la riforma non riguardava quello, riguardava anche quello, ma era la parte assolutamente minoritaria. Ma veniva raccontato così, cioè non si spiegava che veniva modificata la modalità di elezione del Presidente della Repubblica, che cambiavano le prerogative parlamentari, che cambiava l'assetto regionale italiano. No, si diceva è abolito il CNEL.
Ti faccio una domanda scomoda però, sì. Forse è stato spiegato meglio, la gente avrebbe capito?
Questo non te lo so dire, però posso dirti che la gente ha capito una cosa però, ha capito che di fronte a una riforma così complessa, spiegata così male, forse non c'era da fidarsi. Per cui devo dirti che almeno, e non ero così sicuro di questo, nel senso che sono stato molto stupito dal voto popolare e non so quanto abbia pesato la consapevolezza del grande, diciamo, salto nel buio che avremmo fatto se quella riforma fosse passata, o il fatto che l'allora Presidente del Consiglio se l'era intestata, perché Matteo Renzi disse il voto è su di me. Dicendo il voto è su di me, si è beccato un sonoro no su di lui. Ma non, ecco, su questo non riesco ancora a leggere questi dati con chiarezza, nonostante sia passato molto tempo. Io ritengo che comunque i cittadini avessero anche capito che eravamo di fronte a un salto nel buio, che era una riforma scritta davvero male e che c'era un motivo per cui tutti i giuristi, insomma la maggior parte di noi, era assolutamente contraria. E devo dirti, questa è una nota di colore, che molti di quelli che erano a favore, una volta diciamo perso il referendum, hanno poi cambiato idea, hanno detto ma forse effettivamente le ragioni del no erano ragioni valide. Quindi diciamo la democrazia diretta può essere strumentalizzata, e in quel caso il Partito Democratico, io lo ricordo molto bene, cercava in tutti i modi di strumentalizzare la discussione enfatizzando alcuni punti di quella riforma e assolutamente omettendo tutte quelle parti critiche, ed erano tantissime, di quella riforma. Perché? Perché voleva portare a casa il risultato elettorale, punto. L'obiettivo non era far riflettere i cittadini dando tutte le informazioni, l'obiettivo era vincere rispetto a quel voto. Ecco, se la democrazia diretta si trasforma in quella roba lì, allora io dico non serve, anzi è pericolosissima, perché non si perde la responsabilità politica, perché a quel punto il politico non si deve più intestare la responsabilità di una riforma, ma potrà sempre dire non ho deciso io, hanno deciso i cittadini. Che è un modo per deresponsabilizzarsi. Io invece
Che è un po' un paradosso, perché come dicevamo prima, adesso la massa della popolazione segue la figura del politico, non segue più l'ideologia, quindi...
Cioè io faccio un altro esempio, cambiando completamente contesto, non so se ti ricordi quando si doveva decidere, il Movimento 5 Stelle doveva decidere se partecipare o no al governo con la Lega o al Partito Democratico, insomma... Facevano queste consultazioni sulla loro piattaforma chiamata Rousseau, e apro e chiudo una parentesi veloce, Rousseau, che Hannah Arendt definisce il filosofo dei totalitarismi del Novecento, nel suo famoso libro Le basi filosofiche del totalitarismo, dice Rousseau e la sua volontà popolare sono la premessa filosofica e storica del totalitarismo. Quindi che lungimiranza chiamare la piattaforma Rousseau. Ma vabbè, detto questo, il punto è, fecero votare gli iscritti. Ora, ma io mi aspetto dai parlamentari, una volta che sono eletti, che prendano delle decisioni. Io poi quelle decisioni le valuterò dopo i 5 anni, a fine legislatura, e deciderò attraverso il voto se hanno deciso bene o hanno deciso male. Ma se devono tutte le volte chiedere alla base che cosa fare, cosa stanno facendo?
Il sistema politico non ha più senso d'essere.
Non ha più senso d'essere, e soprattutto... Tu, come politico, non sei responsabile mai, perché potrai sempre dire, ma non ho deciso io,
ha deciso la base.
E come ha deciso la base? Se la base non ha tutte le informazioni che hai tu, perché tu sei in aula, tu sai quali sono le condizioni reali del paese, tu sai eventualmente, perché studi dossier, perché fai quello di mestiere, fai la politica di mestiere, tu sai cosa e come si deve decidere. Ma io che lavoro 8-10 ore al giorno, che magari poi c'è una famiglia particolarmente problematica, non ho tempo... Ma come faccio a sapere quello che può essere o meno corretto? Perché, ripeto, la democrazia diretta non è, voglio dire, la possibilità data a ognuno di noi di esprimere un voto consapevole. È semplicemente la richiesta di esprimere un sì o un no su qualcosa che capiamo un po'. Io sono anche d'accordo sull'utilizzo della democrazia diretta se viene spiegato molto bene su che cosa si vota, ma soprattutto se ci sono temi che possono essere, diciamo, altamente divisivi dal punto di vista etico. Faccio un esempio. Vogliamo dire sì o no al divorzio? Andiamo a dire sì o no al divorzio. Vogliamo dire sì o no all'eutanasia passiva?
Certo, che si basa su opinioni personali e non su una base di conoscenza, di studio del problema.
Ma se tu mi dici o mi chiedi, ma secondo te questa manovra finanziaria è scritta bene o male, ma chi di noi sa leggere una manovra finanziaria? Quindi l'idea che la democrazia diretta possa sostituirsi o addirittura sia migliore è una stupidaggine. Peraltro, storicamente, quando abbiamo avuto dei, diciamo, poteri costituiti che si basavano sull'utilizzo della maggioranza, ecco, questi poteri erano poteri non democratici. Questo è il punto.
Assolutamente. Allora, per concludere questa puntata, direi che lasciamo una chicca su cui chiediamo anche alla gente poi di esprimersi. Allora, si sta riparlando dopo un po' di anni anni, insomma, parlavamo di democrazia diretta, autonomia differenziata.
Perché noi abbiamo votato 5 anni fa.
Noi siamo in Veneto, certo. 5 anni fa è successo.
Noi 5 anni fa abbiamo speso milioni di euro, perché di questo si tratta, per chiedere ai cittadini di questa regione una cosa che sapevamo già. E perché lo sapevamo? Mica perché te lo dico io. Lo sapevamo perché il Consiglio regionale di questa regione, anche prima di quel referendum, aveva votato praticamente all'unanimità, mi ricordo solo una astensione di un consigliere di Rifondazione, ma tutti i partiti politici avevano votato per chiedere maggiore autonomia. Ergo non c'era alcun dubbio sul fatto che, indipendentemente dalla formazione politica di appartenenza, i cittadini volessero chiedere più autonomia. Noi ci abbiamo fatto un referendum.
Quindi strumentalizzazione anche qua?
Ma io penso che si sia voluto fare un plebiscito, ma ci è stato detto che quel referendum serviva per chiedere maggiore autonomia e ottenerla subito. Sono passati 5 anni e cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che ieri il Consiglio dei Ministri ha votato addirittura all'unanimità per discuterne. Quindi forse fra un anno ne riparleremo e forse fra un anno proveremo effettivamente a immaginare un disegno di legge per il trasferimento di queste competenze. Forse. E perché viene fatto oggi? Perché noi fra qualche settimana andiamo al voto col regionali e c'è qualche partito che deve incassare politicamente questo spot elettorale. Tutto qua.
Bene, e su questa nota un po' grottesca,
mettiamola così.
Di solito finiamo su una nota positiva, questa volta finiamo su una nota grottesca. Vi ringraziamo, insomma, ascoltatori, come al solito, vi chiediamo, come al solito, sempre di mandarci dei feedback. Io vi lascio il numero su cui potete mandarci dei messaggi WhatsApp.
E criticarci,
no, non solo criticarci, dai, insomma. Allora, 37 57 94 97 70, e inoltre vi lascio, come anche questo come al solito, il sito di Radio Blu e Tu, l'indirizzo del nostro sito www.radio.bluetu.it, ricordandovi che in questa radio, insomma, oltre alla nostra trasmissione ci sono tantissime altre belle trasmissioni di arte, cultura, musica,
sì,
attualità, quindi insomma ascoltatela. E con questo vi do appuntamento, insomma vi diamo appuntamento, caro giurista,
sì. Buona serata a tutte e
buona
tutti.
Serata a tutti, alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola. Ciao Michele.
Ciao Enrico.
E buon proseguimento a tutti.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola. Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.